SBS Italian.
Look, the Trump administration supports the FCC's effort to roll back burdensome regulations. But as we have always done and will continue to do, we certainly support a free and fair internet.
Questa è l'addetta stampa della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders. Washington sostiene la FCC, la Federal Communications Commission, che ha votato per modificare le leggi del 2015 sulla neutralità del web. Ma allo stesso tempo l'amministrazione sostiene un web libero e giusto. Una presa di posizione che però viene contestata sia dai democratici che dalle maggiori aziende come Google, Facebook, Netflix. E la parola chiave è proprio net neutrality, cioè la neutralità della rete. Una definizione che in effetti è, quando la senti, abbastanza oscura. Il nome certamente non è accattivante, non ti viene voglia di informarti bene su che cosa si tratta.
Se a primo acchito però la cosa non vi dice niente, addirittura vi annoia, quello che c'è dietro non dovrebbe. Tutti i data sono uguali di fronte agli uomini, il succo della questione. Il web con la net neutrality non discrimina sul contenuto, ogni sito ha uguale diritto ad arrivare ai fruitori con la stessa velocità e senza limitazioni. Dalla scorsa settimana non è più così negli Stati Uniti. Allora, quali saranno le conseguenze?
Una settimana, quella che è appena trascorsa, ricca di spunti per quanto riguarda internet. Qualche giorno fa, infatti, Chamath Palihapitiya, ex dirigente di Facebook, ha criticato pubblicamente il servizio di Mark Zuckerberg, che a suo dire danneggia le strutture portanti del vivere comune. Allora lui ha detto, riferendosi non soltanto a Facebook ma a tutti i social media: abbiamo creato strumenti che stanno distruggendo il tessuto funzionale della società, per poi aggiungere: mi sento tremendamente in colpa.
Poi un paio di giorni dopo ha fatto marcia indietro dicendo di amare Facebook e di avere voluto soltanto con una provocazione iniziare il dibattito, ma il suo consiglio è risuonato forte: smettete di usare social network. Insomma, questa mattina parliamo di net neutrality e di social media. Distruggono la nostra società, a vostro parere? Questi sono i nostri temi. Potete contribuire alla nostra discussione chiamandoci fino alle 9 della Costa Est al numero 1300 799 626. Gli sms invece li potete mandare allo 0429 996 263. Lo ripeto, il numero è 0429 996 263. Anche voi siete diventati molto pessimisti e negativi sui social media?
Esatto, questo più net neutrality, due temi molto caldi in questo momento e soprattutto che destano entrambi preoccupazioni. Ad accompagnarci nei prossimi minuti ci sarà Paolo Attivissimo, giornalista informatico e cacciatore di bufale, come si definisce nel suo sito attivissimo.net. ma prima di presentarlo, dargli il benvenuto, ascoltiamo i dettagli della decisione del governo statunitense sulla net neutrality nel servizio a cura di Francesca Valdinoci.
Con una mossa che secondo i commentatori darebbe il via libera ai provider di rallentare o addirittura bloccare contenuti su internet, la Federal Communication Commission ha votato per la modifica delle regole del 2015 sulla neutralità del web. La neutralità significa che ogni tipo di contenuto ha uguali peso e diritti su internet. Insomma, un gioco a somma zero. L'approvazione della proposta del presidente della commissione, Ajit Pai, è invece una netta vittoria dei giganti delle telecomunicazioni come AT&T, Comcast e Verizon Communications e alle potenzialità di cambiare completamente il panorama di internet. I membri della FCC hanno votato a favore dei cambiamenti per 3-2, rispettando le direttive del Partito Repubblicano che sostiene come internet opererà essenzialmente nello stesso modo, senza però essere regolato in modo pesante dal governo. Da parte loro i democratici sostengono come al contrario queste modifiche cambieranno il modo in cui la gente accede ai contenuti. Ma non sono solo i democratici ad osteggiare la riforma. I colossi di internet come Google, Facebook e Netflix hanno invitato Pai, un repubblicano nominato da Donald Trump, a conservare le regole instaurate dall'amministrazione Obama e che impediscono ai provider di bloccare e rallentare l'accesso, far pagare di più per alcuni contenuti a scapito di altri. Una posizione sostenuta anche dai servizi per la protezione dei consumatori, che hanno già messo a punto un ricorso atto a conservare le regole precedenti. L'Attorney General di New York, il democratico Eric Schneiderman, ha dichiarato che si metterà alla testa di una causa legale che raggrupperà le istanze di diversi stati americani contro la decisione, un voto descritto come un colpo indirizzato ai consumatori e contro chiunque abbia a cuore un internet libero e aperto. Secondo le previsioni non ci saranno cambiamenti immediati su come i consumatori usufruiscono di internet, mentre piccole start-up potrebbero da subito trovarsi di fronte a costi più alti o addirittura a contenuti bloccati a causa della mancanza di regolamentazione. Da parte loro i provider hanno dichiarato di non voler bloccare o rallentare i contenuti, mentre potrebbero essere intenzionati a operare una prioritarizzazione a pagamento, ovvero contenuto per esempio video che ha una marcia in più di velocità dietro compenso al provider.
E questo servizio era cura di, scusatemi, la mia voce mi ha tradito, era cura di Francesca Valdinoci, e noi stiamo parlando questa mattina di net neutrality, ma anche di social media che distruggono la nostra società, secondo quanto ha detto un ex dirigente di Facebook. E, ironia della sorte, noi vi invitiamo a partecipare non solo al telefono ma anche attraverso la nostra pagina Facebook.
Chiaramente, distruggete anche voi un pezzettino della nostra società, dato che ci siete. Allora, 1300 799 626, i social media stanno distruggendo la nostra società. Cosa ne pensate della net neutrality e appunto della nuova legge che è passata 3-2 il voto, come avete sentito nel servizio, per abolirla? 1300 799 626, 0429 996 263 per mandarci un sms. E come anticipato prima, diamo il benvenuto a Paolo Attivissimo, che è in diretta con noi. Buongiorno Paolo, benvenuto su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno Paolo, ben ritrovato.
Allora, innanzitutto, come funzionano bene le regole della net neutrality? Un nome, lo abbiamo accennato prima, insomma, una cosa che non ti mette addosso una voglia incredibile di approfondire il tema, invece bisognerebbe farlo.
Sì, è vero, perché qui si tratta di regolamentare il modo in cui noi tutti nel mondo finiamo per usare internet, dato che gran parte del traffico internet di tutto il pianeta passa attraverso gli Stati Uniti. E forse la cosa diventa più interessante, più motivante se facciamo un paragone concreto. Immaginate un'autostrada a 3 corsie. Questa autostrada ha una corsia privilegiata dove le automobili di una certa marca viaggiano indisturbate, mentre le altre 2 corsie sono piene di automobili che sono ferme in coda perché non hanno pagato e non possono pagare un biglietto speciale. Ecco, questa è l'internet senza la net neutrality. Adesso l'autostrada con la net neutrality ha 3 corsie dove tutti viaggiano alla stessa velocità con pari diritti. Non c'è modo di privilegiare una corsia rispetto all'altra o un tipo di automobile rispetto all'altra. Adesso che la net neutrality è scomparsa o verrà abolita rapidamente nei prossimi giorni, rischiamo invece di trovarci con un internet con delle corsie privilegiate per chi ha i soldi e una corsia o 2 corsie più lente per chi invece non può permettersi di pagare un supplemento.
Senti, i grandi colossi come Google, Facebook, Netflix sono contrari all'abolizione della net neutrality. Quali sono le loro ragioni?
Fondamentalmente loro obiettano che in questo modo si perde non soltanto un criterio di equità, di parità e di democrazia, ma si perde anche un altro aspetto che forse è stato poco considerato in tutto il dibattito, cioè la trasparenza. Uno dei cardini della net neutrality imposta nel 2015 dal governo Obama è stata proprio quella di imporre la massima trasparenza agli operatori, agli internet service provider, per cui è possibile verificare che stiano giocando in modo corretto, cioè che non stiano facendo discriminazione di alcuni tipi di dati o di alcuni tipi di siti in favore di altri. Il rischio infatti era che, per esempio, un grande provider di telecomunicazioni potesse favorire un'azienda amica o alleata e invece sfavorire un concorrente. Il traffico per esempio di Netflix adesso è molto importante, è una parte molto importante di tutto il traffico mondiale. Se qualcuno di questi provider decide di dire a Netflix: bene, da questo momento se vuoi far arrivare i tuoi film ai tuoi abbonati devi pagarci un supplemento, con le vecchie regole questo non è possibile e comunque qualunque tentativo tecnico di farlo verrebbe reso pubblico. Con le regole nuove tutto questo viene messo in discussione.
Allora, domanda assolutamente inutile la mia, ma da sottolineare, chi ne beneficerà di questa abolizione delle regole della neutralità del net?
In primo punto, non hai fatto una domanda superflua, anzi è importante chiarire appunto quali saranno le aziende avvantaggiate. Principalmente saranno i grossi fornitori di telecomunicazioni, che negli anni scorsi si sono visti erodere alcuni margini di guadagno. Per esempio i grandi operatori di TV via cavo degli Stati Uniti sono stati scavalcati da società online che forniscono i film non più via cavo tradizionale con il sistema analogico convenzionale, ma attraverso internet. Quindi Comcast viene sostituita, o HBO viene sostituita da Netflix e via dicendo. E quindi una tecnologia ne sostituisce un'altra, un'azienda ne sostituisce un'altra. Chi si vede perdere questa posizione di dominio da una nuova tecnologia si sente preoccupato e a volte, invece di imparare a competere alla pari, decide di ricorrere a lobbying e a mezzi legislativi per creare un tavolo di gioco che in realtà è sbilanciato a favore suo.
Ricordiamo che stiamo parlando con Paolo Attivissimo, giornalista informatico, cacciatore di bufale. Stiamo parlando di net neutrality, ma parleremo presto anche di social media e degli effetti nefasti che secondo qualcuno avrebbero sulla società. E potete intervenire al 1300 799 626 fino alla fine dell'ora, fino alle 9 della costa est.
Paolo, allora, come conseguenze negli Stati Uniti, quali saranno quelle immediate e quelle più a lungo termine? I provider, naturalmente, i grandi nomi, rifiutano di affrontare l'argomento due velocità, una lenta ed una veloce. Ho sentito un'intervista a un rappresentante di Verizon che ha fatto una vera e propria acrobazia mentale, ha detto no, non ci sarà una lenta e una veloce, ma ce ne sarà una veloce e una ancora più veloce. Ecco, cosa succederà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi?
Già stanno succedendo alcune piccole cose. Per esempio, se si va a vedere le pagine informative di uno dei grandi provider americani, Comcast, che fino a pochi giorni fa ospitavano una garanzia, una promessa scritta di equità nella trasmissione dei dati, adesso queste regole, questa promessa non c'è più. Questo forse vuol dire che c'è già in corso un ripensamento grazie a queste nuove regole. Quello che possiamo aspettarci in tempi molto brevi è che cominci a esserci una certa discriminazione. È un fenomeno che avrà effetto principalmente negli Stati Uniti, ma poi a cascata anche in altri paesi. Negli Stati Uniti c'è un problema fondamentale. Molte località, soprattutto quelle rurali, hanno un solo fornitore di internet. Quindi questo fornitore di internet può permettersi adesso di fare il bello e il cattivo tempo, di dire ai suoi clienti: ah, vuoi vedere Netflix? Vuoi fare una telefonata via Skype? Beh, allora mi paghi di più, altrimenti ti do il servizio base. E quindi questo significa maggiorare i costi per noi consumatori. Al di fuori degli Stati Uniti invece ci sarà il problema che gran parte dei nostri servizi, i siti che visitiamo, la mail che usiamo nel caso per esempio di Gmail, passa attraverso gli Stati Uniti. Quindi se negli Stati Uniti c'è questo sistema di dazi, di pagamenti supplementari per far transitare il traffico, potremmo trovarci con un degrado notevole della qualità delle nostre comunicazioni, per esempio quando facciamo telefonate via internet oppure quando vogliamo vedere un film in streaming.
Insomma, quindi ci saranno delle ripercussioni non soltanto per chi vive negli Stati Uniti, ma anche per chi vive nel resto del mondo. Noi ci prendiamo una breve pausa e poi continuiamo la conversazione con Paolo Attivissimo e con voi al 1300 799 626.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.
E state ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10 Magica Fossati e Carlo Oreglia. Fino alle 9 della Costa Est potete intervenire al 1300 799 626. Stiamo parlando di net neutrality e abbiamo un ospite in linea con noi.
Paolo Attivissimo. Paolo, invece, ascolta questa. Abbiamo creato strumenti che stanno distruggendo il tessuto funzionale della società. Insomma, una prospettiva apocalittica che non è detta dall'uomo della strada nel bar, ma è stata detta da Chamath Palihapitiya, che è stato responsabile per la crescita degli utenti di Facebook dal 2007 al 2011. Insomma, un vero e proprio attacco contro i social network in generale, contro i social media. famiglia e contro il suo ex datore di lavoro. Allora, sta veramente distruggendo la società come la conosciamo Facebook, Paolo?
Ma è una domanda gigantesca, non credo aspetti soltanto a me rispondere. La mia impressione è che alcuni social network vengono abusati per creare un clima di discussione troppo accesa, troppo violenta. Alcuni social network hanno anche delle impostazioni che rendono facile questo genere di conversazione violenta, aggressiva, anche di persecuzione degli utenti. In generale, per esempio, molti social network come Facebook fanno una vera e propria schedatura, un dossieraggio degli utenti, profilandoli attraverso le loro abitudini, attraverso le loro preferenze, le loro frequentazioni, le loro geolocalizzazioni. Quindi sono delle grandi macchine di raccolta di dati personali che poi possono essere usati o abusati anche da chi vuole fare attacchi personali o attacchi verso una certa ideologia o attraverso un certo gruppo. Quello che secondo me sta alla base della dichiarazione che avete appena citato è forse la struttura stessa del social network, anche Twitter per esempio, con la sua brevità, la sua concisione, con il fatto di trovarsi a parlare in pubblico. È una situazione dove è molto facile creare delle conversazioni, delle discussioni animatissime, violente, e dove lo spazio per la riflessione, il dialogo non c'è, anche perché noi oggi spesso utilizziamo questi social network attraverso uno schermo molto piccolo come quello del telefonino, che ci dà poche informazioni, ci spinge a una concisione estrema. E immaginate di fare una conversazione con un amico o un conoscente in cui siete obbligati a rispondere soltanto 5 parole alla volta.
Sarebbe
alla
il mio sogno proibito.
Esatto. Però è facile che scappi la pazienza perché non si riesce a spiegare chiaramente un concetto appena più complicato della norma. E quindi posso capire che ci sia anche questa preoccupazione. Però secondo me se ci diamo un momento, una calmata, si possono usare per fare molte cose positive i social network.
Noi abbiamo in linea questa mattina, oltre a Paolo Attivissimo, anche Ivan Ghirlanda, che ci parla invece dall'Australia. Ivan è esperto di tecnologia e si occupa di startup. Ivan, buongiorno e benvenuto.
Ciao a tutti.
Buongiorno Ivan.
Allora, riagganciamoci alle ultime parole di Paolo Attivissimo e a questo futuro che appunto vede, secondo alcuni, la distruzione della società così come la conosciamo per colpa dei social media. Tu come la vedi?
Diciamo è un cane che si morde la coda, nel senso che comunque l'avvento di Facebook e il resto dei social media ha fatto sì che il mondo diventasse sempre più piccolino e in questa maniera siamo riusciti a essere più vicini ai nostri cari, ma comunque a essere vicini anche a fonti di informazione, quindi quello che magari era 20 anni fa accessibile in 10 giorni o in 5 giorni, oggi è accessibile in pochi minuti, in pochi secondi. Dall'altra parte però c'è ovviamente il lato negativo, che come mi sembra l'ex vice president del product user growth di Facebook ha menzionato, il fatto che questo social media a lungo termine può distruggere il tessuto sociale della società. Poi bisogna vedere anche a quale livello, perché diciamo che ci sono diversi livelli di utilizzo dei social media. Ovviamente c'è la fascia più bassa, che è quella dei ragazzini, poi ci sono le altre fasce, quelle dove magari ci sono adulti o persone anche con magari dai 50 anni in su. Bisogna vedere l'utilizzo sempre che ne fanno le persone.
A questo proposito, avrai letto anche tu che in Francia stanno proponendo di alzare l'età minima per poter avere accesso ai social media a 16 anni. Tu come la vedi?
Guarda, sicuramente, secondo me, se si creano delle situazioni dove in determinate fasce viene vietato l'utilizzo in determinati posti, ad esempio leggevo che non so se in Francia o in un altro paese europeo verrà vietato all'interno della scuola, mi sembra in Francia, sono d'accordo. Tutto quello che viene fatto poi fuori dalle varie dai vari contesti educativi è libero alla persona, cioè non si può vietare l'utilizzo dei social media o di internet.
Ecco qua però la proposta francese è proprio fino ai 16 non si può senza il permesso dei genitori, quindi non fa discriminazioni tra scuola, attività private, insomma un no totale fino ai 16 anni, adesso è 13 l'età minima, un po' troppo per te?
La vedo veramente dura vietare a un ragazzino di 16 anni di non utilizzare il principale canale di comunicazione con i propri amici ormai. Cioè, io mi ricordo che quando ero piccolino andavo a citofonare al mio amico, oggi si fa il poke su Facebook.
Avrebbe voluto vietare i citofoni ai minori di 16 anni.
Sì, esatto.
Abbiamo una chiamata allora.
Credo di poterla prendere tra un attimo perché è ancora in regia, però sarebbe interessante in effetti sapere che cosa ne pensano i genitori di questa possibilità di vietare i social media e quanto pensano che sia realistico, perché effettivamente forse ci vuole il genitore di un adolescente per capire quanto sia possibile nella realtà.
Ecco Paolo Attivissimo, tu hai scritto proprio un libro, un manuale di difesa per Facebook e Twitter. Cosa ne pensi di questa proposta di vietare fino ai 16 anni l'utilizzo dei social media?
Ma sicuramente è una proposta nobile come intenzioni, ma tecnicamente impraticabile. Giustamente, come diceva Ghirlanda, un giovane oggi ha i social network come principale canale di comunicazione. E come farebbero i genitori a sorvegliare queste cose? Dovrebbero proibire completamente lo smartphone, ma sono i genitori a regalare gli smartphone ai figli, quindi non credo che si possa fare realmente. Quello che però mi sembra uno spunto interessante è l'alzare la soglia di età, almeno come spunto di riflessione. Quello che voglio dire è che per molti giovanissimi trovarsi improvvisamente in un'età molto giovane a parlare in pubblico è un po' come se prendessero noi e ci mettessero tutti sul palcoscenico. D'accordo, noi, voi siamo abituati a parlare davanti a un pubblico, ma per molti questa è un'esperienza nuova, molto spesso traumatica, perché nel pubblico c'è quello che aizza, c'è quello che stimola, c'è il bullo che provoca, c'è quello che offende, insulta. Non è facile fare conversazione in pubblico e questo è un modo poco naturale di comunicare. Forse è anche questa la base emotiva di questa preoccupazione per la distruzione della società da parte di social network. Credo che si possa, forse più che agire attraverso una proibizione, fare delle sperimentazioni nelle scuole per dire: guarda, quello che fai su un social network ha delle ripercussioni, lo possono leggere tutti, sei sicuro di voler veramente scrivere questa cosa? Attraverso l'esercizio credo che si possa diventare molto bravi e fare delle cose positive con questi mezzi.
Dicevano anche che la prova potrebbe essere: sarei contento se mia mamma leggesse questo post. Con alcuni ragazzini pare che funzioni, ma vediamo cosa ci dice Gino, che ci ha chiamato.
Mi hai rovinato la
Melbourne.
Mia esperienza di internet magica con questa frase.
1300 799 626. Gino, buongiorno.
Gino, questo allora roviniamo la società?
Scusami?
Roviniamo la società con i social media?
No, assolutamente no, va benissimo. Ma cosa dite? Che problemi ci sono? Andiamo forti.
Non so.
Siamo
se
forti,
sei ironico.
Forti. Di Maio insegna.
Quindi sento un po' di sarcasmo nelle tue parole. Volevi comunque aggiungere qualcosa rispetto a quello che dicevamo prima, ad esempio sul divieto fino ai 16 anni?
Ho bisogno di molto più tempo che un minuto, ma francamente la comunicazione sta scendendo a livelli di blaterare da un lato e, come dire, sbofonchiare dall'altro. Se proprio non si parla più, non si parlare è assolutamente vietato. Comunicare è un sogno impossibile, un'utopia ottocentesca retrograda. Io ho studiato all'università la comunicazione prossemica, cioè quella della distanza fra le persone. Ho studiato la comunicazione non verbale qui, no, come messaggio anche per rieducare, eccetera. No, qui siamo a livelli veramente di non comunicazione affatto, ed è odiato chi vuole comunicare.
Ecco, allora ci lasciamo con questo: è odiato chi vuole comunicare.
Questa riflessione. Noi abbiamo ancora in linea Ivan Ghirlanda, che appunto ci parla qui dall'Australia.
Allora Ivan, una cosa velocissima, ritornando al tema della net neutrality, tu ti occupi proprio di startup e uno dei timori era che le startup possano avere dei costi molto più alti in futuro. Che atmosfera si respira nell'ambiente?
Dopo la notizia che l'FCC ha diciamo abrogato la legge fatta dall'amministrazione Obama nel 2015 in relazione alla net neutrality, sicuramente c'è un po' di diciamo di tensione. Ora bisogna vedere quali ripercussioni avrà qua in Australia. Sicuramente in America c'è un clima un attimino di tensione, dato che ormai diciamo la questione è politica ed economica. Politica perché sicuramente è stata deciso di abrogare questa legge perché la persona a capo dell'FCC è una persona di Trump, quindi si sa che ormai Trump come suo programma principalmente è quello di eliminare tutto ciò che ha fatto Obama negli 8 anni di
tra cui questa legge del 2015.
E purtroppo esatto. Ivan, siamo in chiusura della prima ora e l'orologio non perdona. Noi ringraziamo te per aver partecipato questa mattina e Paolo Attivissimo che è in linea dall'Italia. Grazie ad entrambi per aver partecipato e noi diamo appuntamento per l'aggiornamento delle notizie tra pochissimo a tutti gli ascoltatori che ci possono ascoltare sui canali digitali e sulla SBS Radio App.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio App, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.